Riprendiamo la nostra fatica, il nostro lavoro. Allora, dicevamo, per capire questa proposta occorre sicuramente una formazione permanente e occorre che lui e lei si radichino nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio. A me piace molto un'espressione ebraica. Gli ebrei dicono questo: quando l'uomo e la donna si amano, la Shekinah, cioè la presenza di Dio, è in mezzo a loro. Quando invece non ne sono degni, il fuoco li consuma. E attenzione, sentite cosa dicono. Dicono, abbiamo visto che il nome del maschio è Ish e il nome della femmina è Isha. Se a Ish e Isha togliamo il nome santo di Dio, che è IH, l'abbreviazione di Yahweh, resta soltanto S, che è il fuoco divorante. Loro sapete che giocano sulle parole, l'avete già imparato, no? Facendo un po' di esegesi biblica con me, giocano sui numeri. Dicono, se dall'uomo e dalla donna, che contengono in sé Ish e Isha, il nome santo di Dio, IH, togliamo IH, resta S, che è il fuoco divorante, cioè la coppia senza Dio in mezzo si autoconsuma, si autobrucia, si autodistrugge. Cioè, solo se restiamo radicati nell'amore di Dio, nell'agape di Dio, noi capiamo il discorso del matrimonio cristiano. Cioè il matrimonio cristiano si capisce se io resto radicato, se attacco la presa di corrente a quel generatore di corrente infinito che è Dio stesso. Al di fuori di questo è un discorso davvero incomprensibile. Ecco perché, e questa è una cosa che a me è piaciuta tanto, io lo pensavo già dagli anni 90 questa cosa qui, ma non affiorava, adesso invece è affiorata meravigliosamente. Il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo. Perché se il matrimonio è il sacramento dell'amore e lo Spirito Santo è l'amore tra il padre e il figlio, il matrimonio è per eccellenza il sacramento dello Spirito Santo. Eppure, da un punto di vista liturgico, c'era questa carenza dell'invocazione dello Spirito Santo sugli sposi. Tant'è vero che qualunque sacramento, se voi notate, ha l'epiclesi. Sapete cos'è l'epiclesi? Epicleo, cioè quando vedete il prete che impone le mani per invocare lo Spirito Santo. Quando il vostro bimbo o il vostro nipotino è battezzato, c'è il momento in cui il prete impone le mani e invoca lo Spirito Santo. Battesimo. Come? Cioè, sto parlando del rito dei sacramenti. Del rito dei sacramenti. Poi un gesto che faccio spesso anch'io ai miei figli e ai miei nipotini e ha il suo valore.
Ma non si chiama epiclesi.
È un'epiclesi anche questa, no? È un'invocazione sopra, epicleo. Chiamo sopra. Battesimo, cresima. La cresima è il sacramento della confermazione. Ai cresimandi viene imposte le mani, vi ricordate? Eucaristia. Prima della consacrazione il prete impone le mani sul calice e dice: mando Signore il tuo spirito perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue del Signore. Battesimo, cresima, eucaristia, unzione dei malati, c'è l'imposizione delle mani, ordine, c'è l'imposizione delle mani, la confessione, sei assolto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'unico che non aveva l'epiclesi era il sacramento del matrimonio, che invece è il sacramento dell'amore. Ma se l'amore è l'amore di Dio, se per agapare mio marito o agapare mia moglie io devo essere pieno dell'agape di Dio, devo riempirmi dello Spirito Santo. La Chiesa se n'è accorta e io ho gioito perché nel nuovo rito per la celebrazione del matrimonio, no? Che è stato presentato nel 2002, ci sono addirittura 4 formule di epiclesi, dove viene detto che bisogna invocare lo Spirito Santo tenendo stese le mani sugli sposi. La prima dice non ve le leggo tutte perché sono molto lunghe, ma leggo qualche riga: e fondi su di loro la grazia del tuo spirito, perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale. La seconda: o Dio, stendi la tua mano su questi sposi ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo, fa o Signore che nell'unione da te consacrata condividano i doni del tuo amore, diventando l'un per l'altro segno della tua presenza, eccetera, eccetera. Terza: scenda o Signore su questi sposi la ricchezza della tua benedizione e la forza del tuo Spirito Santo, infiammi dall'alto i loro cuori, perché siano dono reciproco nell'amarsi. Quarta formula: scenda la tua benedizione su questi sposi, perché segnati dal fuoco dello Spirito Santo diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Allora, finalmente dobbiamo capire che il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo, perché è lo spirito vitale infuso nella coppia. Vi ricordate nell'Adam informe, Dio soffia il suo spirito e questo prende vita. È l'origine della vocazione della coppia. Non tutti capiscono questo discorso, ma solo quello a cui è dato da Dio, i famosi carismi, i famosi doni dello spirito. È la fonte divina dell'amore tra i coniugi, la cosiddetta dimensione trinitaria del matrimonio, cioè se io devo essere segno di Dio che è agape, devo riempirmi dell'agape. È lo spirito che trasforma la mia unione coniugale in sacramento, in segno di salvezza, la dimensione ecclesiale. Vedremo poi, è anche lo spirito che mi ricorda sempre che i nostri amori, pur intensi, pur grandi, pur belli, sono sempre secondari rispetto al grande unico amore che abbiamo verso Dio. Allora vedete l'importanza che quando sono in crisi, quando non riesco a amare mia moglie o mio marito, quando c'è il momento della difficoltà, davvero ci riempiamo di Spirito Santo, invochiamo lo Spirito Santo, chiediamo lo Spirito Santo. Ma questo avviene se io sono abituato a pregare, se io sono abituato ad accostarmi ai sacramenti, se io sono abituato a leggere la Bibbia. Se due coniugi cristiani non pregano mai, non leggono mai la Bibbia, non vanno mai in chiesa, è molto difficile che abbiano questa sensibilità di aprirsi alla forza e all'azione dello Spirito Santo. E allora ecco il discorso che abbiamo accennato, no? Del prevenire le crisi coniugali. E qui, come dice il Papa, in questa società per edonismo e malinteso senso della libertà emergono i sintomi della cultura del provvisorio. Tutto è provvisorio. Per cui per mantenere la fedeltà coniugale occorre un particolare impegno e una specifica attenzione. Allora qui vi dico delle altre cose impopolari. Questo è un corso impopolare, ma anche molto bello, secondo me anche molto ricco. Se noi leggiamo bene la Bibbia, vediamo che la Bibbia predica tanto su come prevenire le crisi. È un discorso che adesso non si fa più. Quando eravamo piccoli ci facevano una testa così, anche in maniera distorta, sulla purezza. Vi ricordate? Non c'era parroco che non parlasse della purezza. Addirittura ti misuravano la lunghezza delle maniche o del gonnellino, no? Per poter entrare in chiesa. Io ricordo ancora... Io non ho 200 anni, mia figlia Sara ha 31 anni, aveva 8 anni, povera bimba, quando coi pantaloni entrò a Sant'Antonio da Padova e fu cacciata. Avevamo la macchina a 3 km posteggiata, non ci fecero entrare perché mia figlia di 8 anni aveva i pantaloncini. Figurate, quindi non è 200 anni fa, no?
Roba da Isis.
Roba da Isis, eh? Allora, questa
anche la donna che ha partorito non entrava.
Sì, bisognava fare la purificazione, tutte queste cose qua, eccetera, eccetera.
Però, prego. Mi ha fatto venire in mente la frase che è venuta fuori a Radio Maria in questi giorni.
Al licenziato, bello questo, ho visto su Zenith, Agenzia Vaticana, che primo non l'ha detta il direttore di Radio Maria, che si chiama Falzago, non mi ricordo più, non l'ha detta lui, quindi è stata una bufala così. L'ha detta un frate, no, che è stato immediatamente licenziato da Radio Maria.
Qual è la frase?
La frase era che il terremoto è dovuto al fatto che l'Italia ha votato l'Unione Civile. Sì, cioè gli hanno tolto la rubrica, grazie a Dio.
Quindi, mi sembra che,
meno male,
dietro questa frase ci sia una buona dose di, come si dice,
talebanismo,
di idolatria.
Queste sono eresie, cioè queste sono quelli che ti portano all'ateismo. Ma se il Dio che hai in testa è il Dio di quel frate, ti prego, diventa ateo, perché allora davvero l'ateismo è liberante, no? Allora, il primo discorso per credere in Dio è rottamare le false immagini di Dio. Se immagini un Dio che ti manda il terremoto perché hai votato l'Unione Civile, a questo Dio fagli l'ampio gesto del seminatore e mandalo via. Cioè, queste sono cose orribili. Questi qui non andrebbero solo sospese dalla trasmissione, ma dovrebbero sospendere ad divinis e veramente, cioè scomunicati nel senso bello del termine, dirti guarda sei fuori della comunione della fede, perché la fede in un Dio misericordioso è tutto, non hai capito niente. Ma guardate che questo bisogna essere molto chiari, eh.
Che però è la stessa frase che ha detto un rappresentante forse politico, non mi ricordo bene, israeliano nei confronti dell'Italia pochi giorni prima, ha detto la stessa cosa, sì,
perché forse non abbiamo riconosciuto il muro del pianto come
il
muro del
reale, ma anche il governo israeliano ha,
ma guardate che
no, ma tanto per dire, ci sono
in tutte le fedi ci sono gli integralismi, ma non è che siamo totalmente fuori, cioè bisogna sempre stare attenti a ciò che dice la scrittura e a ciò che dicono coloro che le interpretano. Cioè io non sono un esperto dell'Islam, ma identificare Tukur, l'Islam, con il califfato, mi dicono tanti amici islamici, è una eresia, perché l'Islam è di per sé una religione di misericordia e non una religione di, ecco. Se io poi non leggo i generi letterari, perché come leggo come genere letterario, come si deve leggere qualunque brano, no? Cioè se io leggo un libro greco, un libro latino, o se leggo Dante che ha scritto 700-800 anni fa, ecco, devo capire i generi letterari del tempo. Allora anch'io devo saper leggere i generi letterari dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento, così devo così per l'Islam i generi letterari del Corano vanno letti all'interno di quella cultura. Se ne fai una lettura letterale fondamentalista, diventi un fondamentalista, cioè diventi il califfato di qui, o diventi questo frate di Radio Maria, o diventi tutti quei matti che ogni tanto tirano fuori delle cose che non stanno né cielo né terra e che offendono Dio.
L'Islam, per quel poco che ne so io, ritiene che il Corano è praticamente dettato direttamente dalla divinità, e quindi non si può interpretare.
Ma non è vero, perché tutto l'Islam è sempre interpretato come facciamo noi. Poi sono sempre venuti fuori le frange fondamentaliste, da loro come da noi, come da noi. E questo è un discorso molto grave.
Perché io credevo che l'Islam fosse uno, e poi invece in occasione di questo ultimo viaggio che ha fatto il Papa in Svezia per ricordare Lutero, certo, e l'unità dei cristiani, in quell'occasione io ho capito che l'Islam è come dire il cristianesimo.
Cioè, il discorso grande, e qui potremo poi parlare, ma la prossima volta riporto tutti i miei libri, vi riporto anche edificherò la mia chiesa, perché essere chiesa secondo, perché come essere chiesa secondo la Bibbia, la grande fortuna dei cattolici è che hanno mantenuto la tradizione apostolica, cioè che c'è sempre stato qualcheduno che ha dettato la rotta, anche se c'è un dibattito eccetera, alla fine ti hanno detto delle cose, ecco. Mentre invece il rischio per esempio, lo sentono anche loro, di questa frammentazione nel protestantesimo, e che spuntano fuori delle sette incredibili. Io con l'esperienza del Brasile, dove per far soldi mi sveglio domani mattina, dico che Dio mi ha ispirato, apro una setta in un negozio, comincio a mettere le chitarre a tutto il volume che cantano lodi sacri, e dopo 10 giorni ho una comunità di 200 persone a cui dico qualunque cosa. Tra i miei indigeni ci sono le sette fondamentaliste sostenute dal capitalismo americano, tipo la MEVA, Movimento Evangelizzazione Amazzonica, tipo l'Iglesia de Deus. Lo sapete che il presidente Tarocco, che adesso c'è in Brasile, che ha preso il posto della Dilma Rousseff con colpo di Stato bianco, no? È pastore della Chiesa de Deus, no? E che è una di queste sette che vogliono la distruzione del mondo indigeno, perché dicono i bianchi devono comandare la terra, gli indigeni sono bestie e devono essere ammazzati. O che pure vanno dagli indigeni e gli dicono agli indigeni, la vostra terra è il cielo. Allora lasciate che noi invadiamo le vostre terre, perché tanto, anzi, più voi lasciate le vostre terre, più andrete in paradiso. Terribili queste cose qua, chiudiamo la parentesi. Però sono forme di ecclesiosi. Allora, dicevamo, prevenire le crisi. Nella Bibbia c'è tutta una tematica che è la vigilanza e la custodia degli occhi e la custodia del cuore. Che cos'è la custodia degli occhi? Allora, Gesù dice, parla più volte, dice: la lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, tutto il corpo sarà la luce; se il tuo occhio è malato, tutto il corpo sarà tenebroso. Al giorno d'oggi il discorso della pornografia, degli spettacoli pornografici, nessuno insegna più niente. Vedi i nostri bambini e ragazzini che chattano su internet a vedere qualunque cosa, no? Perché non hanno più un'educazione in questo senso. Oppure un altro discorso: tutte le volte che nei libri sapienziali, cioè libro dei Proverbi, libro della Sapienza, voi trovate che si parla della donna straniera, o forestiera, zara o nocria, non è la donna di un altro stato, è la donna d'altri, è la donna d'altri. Allora ci sono quelle bellissime pagine che secondo me dovremmo meditare: bevi l'acqua della tua cisterna, quella che zampilla dal tuo pozzo, sia benedetta la tua sorgente, la donna della tua giovinezza, cerva amabile, gazzella graziosa. Non so se dite a vostra moglie cerva amabile, ma allora era così, gazzella graziosa. Le sue tenerezze ti inebrino per sempre, sii tu per sempre invaghito del suo amore. Perché, figlio mio, invaghirti della donna d'altri e stringerti al petto un'estranea? L'empio morirà per mancanza di disciplina, si perderà per la sua grande stoltezza. E allora si parla di questa disciplina. Proverbi 6: si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi le vesti, o camminare sulla brace senza scottarsi i piedi? E allora c'è un brano che non ho tempo di leggervi, mandate a vedere Proverbi 7, in cui viene descritta la seduzione dell'adultera, no? La quale si veste in modo provocante, si spaccia persino per persona di chiesa. È un brano che io sottolineo sempre: tradimento in parrocchia. Andate nel Proverbi 7, perché va dal uomo e gli dice: dovevo offrire sacrifici di comunione, oggi ho sciolto i miei voti, per questo sono uscita. Poi propone alte performance erotiche dicendo che il marito tanto è lontano, eccetera eccetera. Siracide, fuggire le tentazioni. Distogli lo sguardo da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti, per essa l'amore brucia come un fuoco. Non sederti accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere con lei, perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu non scivoli nella rovina. Quindi vedete, i discorsi della Bibbia sono discorsi molto concreti. Anche Gesù dice: avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico, chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti occasiona di scandalo, cavalo e gettalo via da te, no? Se la tua mano destra ti è di scandalo, tagliala e gettala via da te. Cioè, talora per salvare il matrimonio occorrono delle soluzioni chirurgiche, porre drasticamente fine a frequentazioni pericolose, allontanare magari certe amicizie in sé innocenti, ma è la sapienza, ecco, della scrittura. Se poi c'è la crisi, le famose tre parole di Papa Francesco, permesso, grazie, scusa, bellissimo questo, una famiglia non si chiede mai permesso, una famiglia in cui non si dice mai grazie, una famiglia che in cui non si chiede mai scusa, no? Difficilmente tiene. E allora ecco il superare la crisi. Avesse tempo di leggere l'Amoris Laetitia, Papa Francesco parla di crisi comuni e crisi personali. Quali sono le crisi comuni? La crisi degli inizi, la crisi dell'arrivo del figlio, la crisi di allevare un bambino, la crisi dell'adolescenza del figlio, la sindrome del nido vuoto, cioè quando i due vanno via, i figli vanno via e resti così, la crisi causata dalla vecchiaia dei genitori dei coniugi, come è difficile mantenere una vita di coppia quando hai la suocera con la demenza senile, la mamma col cancro, oh, non è una cosa facile, lo sapete molto bene. E poi le crisi personali, quelle legate alle difficoltà economiche, di lavoro, affettive, sociali, spirituali. Ve li accenno così perché così vi andate magari a leggere questa bellissima esortazione apostolica. Allora, l'importanza di parlarsi senza negare i problemi, di farsi aiutare, cercare magari mediazioni, sapersi perdonare reciprocamente 70 volte 7, cioè sempre, essere misericordiosi come misericordioso il Padre, ricordarsi che si è chiamati a un amore agapico e non solo erotico e non solo di amicizia. E allora l'esortazione anche alla Chiesa ad accompagnare le crisi e a formare nelle comunità, nelle parrocchie, no? Tutta una serie di operatori, tra cui il Papa elenca anche i medici di famiglia, visto che ci sono medici di famiglia in sala, dice: con l'aiuto di psicopedagogisti, medici di famiglia, medici di comunità, assistenti sociali, avvocati per i minori, per le famiglie, e poi la direzione spirituale. Papa Francesco dice una cosa molto bella, che può essere fatta da un prete o da un laico timorato di Dio, secondo la grande tradizione della Chiesa. Anche dei laici possono aiutarti a discernere la parola di Dio, lo vedremo anche la prossima volta. Sicuramente una grande esperienza di difficoltà è l'esperienza della vedovanza. Adesso cominciamo a venire ad altri aspetti. Voi sapete che nell'Antico Testamento la vedovanza è un prototipo della povertà. Perché? Perché non c'erano le pensioni di reversibilità. E quindi se moriva il marito, la vecchietta andava a mendicare, non c'era proprio più niente, non c'era più niente. E allora voi sapete perché tutto l'Antico Testamento dice che il Signore dice: non voglio sculto, non voglio sacrificio, voglio misericordia per gli orfani e le vedove. No? Sono sempre queste due categorie che sono i prototipi dell'abbandono. Ed è una cosa così importante che se state a vedere il primo ministero extra-apostolico, il diaconato, è formato per provvedere ai bisogni delle vedove. Cioè gli apostoli dicono: noi siamo così impegnati nella predicazione che non ce la facciamo a provvedere alle vedove. E allora formano i 7 diaconi che provvedano alle vedove. Guardate, è una cosa interessantissima. E anche Giacomo nella sua lettera, lui il fratello del Signore, cioè il cugino del Signore, primo vescovo di Gerusalemme, dice: una religione pura e senza macchia è soccorrere gli orfani e le vedove, vedete. Certo, nella Bibbia ci sono delle vedove che accettano, che scelgono di non risposarsi più e che sono e si dedicano alla preghiera, no? Pensate a Giuditta, Pensate alla profetessa Anna, quella che accoglie Gesù nel Tempio, quando lo portano ai 40 giorni, che non si allontanava mai dal Tempio, ma serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. E Paolo dice: vorrei che tutti fossero come me, a lui piaceva essere celibe, ma ciascuno ha il proprio modo di dono di Dio, chi in un modo, chi nell'altro. Ai non sposati e alle vedove dico: è buona cosa per loro rimanere come io sono, consacrandosi alla preghiera. E nella prima comunità c'era proprio un catalogo delle vedove, a cui vanno iscritte, dice Paolo scrivendo a Timoteo, 1 Timoteo 5,9, le donne che abbiano non meno di 60 anni, siano andate in sposa una volta sola, abbiano la testimonianza di opere buone, cioè allevato bene i figli, praticato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, cioè servito i fratelli, sia venuto in soccorso degli afflitti e abbia esercitato opere di bene. E invece, sempre in questa lettera, Paolo rimprovera quelle vedove che, trovandosi senza far niente, imparano a girare qua e là per le case e non sono soltanto oziose, ma pettegole, curiose, parlando di ciò che non conviene. Vedete che la Bibbia poi alla fine traduce proprio in soldoni, tante cose, tante cose. Sicuramente però, ecco il discorso di ieri, che era un discorso difficile, non molti del Vangelo di ieri, ma molti l'hanno... chi è nella mia mail list, io mando un po' di materiale per leggere il Vangelo della Domenica, ho fatto una dissertazione di questo tipo. Quando il Signore dice che in Paradiso, ricordate i sette fratelli che hanno sposato questa povera vedova, che tra l'altro qualcuno dice sta vedova portava un po' figa, perché accidenti, è rimasta vedova sette volte, di chi sarà moglie dall'altra? E Gesù dice: dall'altra parte saremo come angeli del cielo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non faremo più l'amore, che la sessualità non avrà più senso di esistere. Ma ricordatevi bene, l'amore non avrà mai fine. Papa Francesco lo ricorda citando il Cantico dei Cantici, dicendo che l'amore per il proprio sposo, per la propria sposa che si è persi, sarà eternizzato in Dio, perché forte come la morte è l'amore, recita il Cantico dei Cantici al capitolo 8, versetto 6. Certo, la vedovanza è segno della logica fondamentale della vita cristiana, che è quella del farsi piccoli, del diminuire perché gli altri crescano, del chicco di frumento che se non muore non porta molto frutto. Però nello stesso tempo può essere un tempo di grazia, in cui si hanno frutti insperati, in cui accogliamo Gesù bambino, come Anna, senza magari neanche saperlo, nella persona del nipotino, del vicino, di chi continuiamo ad amare, nonostante la vedovanza. Ecco perché il Papa parla di vedovanza feconda, e dice: ricordiamo a quanti hanno perso una persona cara che hanno una missione da compiere. Non ci fa bene voler prolungare la sofferenza come se questo fosse un atto di ossequio, ma dedicarsi con ancor più dedizione ai figli e ai nipoti. In questo modo ci prepareremo a ritrovare i nostri cari che sono morti. Ma adesso devo dirvi qualcosa dei figli, perché questo è un argomento che dobbiamo trattare assolutamente oggi. Attenzione, abbiamo visto che, e qui lo dice chiaramente tutto il Magistero della Chiesa, una volta si diceva che il matrimonio nasce per la procreazione. No, il matrimonio è per l'aiuto reciproco, perché siano l'un per l'altro simili. Tant'è vero che vi ho già detto, anche i matrimoni sterili sono matrimoni benedetti da Dio, e la sterilità non impedisce il matrimonio, perché il primo, una volta prima si diceva che era il secondo, poi l'hanno messo pari, adesso cosa c'è, è diventato primo scopo del matrimonio è essere aiuto l'un per l'altro simile, quindi è la comunione reciproca dei due sposi. Però è chiaro che subito dopo aver creato la coppia a sua immagine e somiglianza, Dio la costituisce a dimensione di famiglia. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Allora vi do un dato biblico che è importante. La parola berakha, benedizione, non ha in ebraico il significato che ha per noi. Se io dico benedico uno, vuol dire dico bene di lui. No, la benedizione in ebraico è, non spaventatevi, è un eufemismo per indicare gli organi sessuali. Questo, quando voi nella Bibbia trovate o piedi o benedizione, sono degli eufemismi per indicare la fecondità di Dio, il seme di Dio. I cherubini che si coprivano i piedi, che stanno sull'arca, si coprono i genitali. È un modo per non dire la parola genitale. Allora la berakà è la forza salutare, è la forza vitale, è il ginocchio, che è un altro eufemismo per indicare gli organi sessuali. Allora, la benedizione non è solo un augurio, ma è Dio che trasmette, scusate la parola, il suo seme, la sua capacità generativa, creativa, a un altro, rendendolo fecondo. Questo è un discorso estremamente importante. Nel libro faccio anche dei giochi numerici. Secondo l'ebraismo, la Kabbalah dice che maschio, il valore della parola maschio in ebraico è 13, il valore della parola donna in ebraico è 13, messi insieme fanno 26, che guarda caso è il nome santo di Dio, è il valore numerico di Dio. Ecco, ma a parte questo, la sessualità viene laddove Dio trasmette la sua benedizione. Quindi, per essere padri, per essere madri, non basta essere sposati. Ci vuole una particolare benedizione di Dio che dà ad alcuni e ad altri non dà. C'è tutta una teologia che dice che i figli sono benedizione del Signore, Salmo 128. È Dio che dà o nega la maternità, Genesi 32. Tant'è vero che nella Bibbia esiste una vera e propria teologia della sterilità che ci dice che tutti i figli sono un dono gratuito e immeritato di Dio. Se voi andate, avete mai pensato, no? Le mogli dei patriarchi sono tutte sterili, senza un particolare intervento di Dio. Sara, lo sapete, partorisce nella vecchiaia ad Abramo ormai centenario solo per un intervento straordinario di Dio. Rebecca, no, ha un figlio solo dopo le insistenti preghiere del marito Isacco. Quindi da Sara nasce Isacco. Isacco ha una moglie che è sterile per lui. Prega, viene dato il figlio a Rebecca. Finalmente Isacco ha Giacobbe ha come moglie Rachele, che è talmente abbattuta per la sua sterilità che vuole morire. Ricordate, vuole ammazzarsi, ma Dio si ricordò anche di Rachele e la rese feconda. Non ho tempo di farvi tutto l'elenco, ricorderete Anna, la madre di Salomone, di Samuele, ricorderete Elisabetta, la madre del Battista, no? Fino a Maria, adesso non scandalizzatevi, ma capite bene nel senso ebraico del termine. Allora, Maria concepisce, no? In una maniera straordinaria, che secondo l'ebraismo è il modo di partorire della betulà. Attenzione, voi sapete che Matteo dice, applica a Maria la profezia di Isaia che diceva: la Vergine concepirà e partorirà un figlio. In realtà il testo di ebraico non parla della Vergine, parla della Alma, cioè della giovane donna. Sta dicendo che la giovane donna del re partorirà e avrà un figlio, punto. Ma i 70, la Bibbia greca, hanno tradotto questo Betulà, questo Alma, non con la parola giovane donna, ma l'hanno tradotto con Partenos. Cioè, Partenos è una parola che per noi è la Vergine, cioè la donna non deflorata, Ma in realtà c'è stata una grande conferenza di Riccardo Di Segni, che voi sapete, rabbino capo di Roma, no? Padre dell'attuale presidentessa della comunità ebraica, che è la Di Segni, un articolo pubblicato sulla rivista Virginitas che spiegava questo, che in realtà la parola Betulà non significherebbe la donna che non ha avuto rapporti, ma la donna che non ha avuto mestruazioni, cioè la donna sterile, la donna affetta da amenorrea primaria, diremmo noi medici, cioè che non ha mai mestruato. E allora dice questo: mentre nella Bibbia no, non c'è una tradizione di vergini che partoriscano, c'è tutta una tradizione di sterili che partoriscono tramite un grande intervento di Dio. Quindi lui,
non c'è scritta da nessuna parte.
No, perché il testo ebraico parla di giovane donna, il testo greco invece parla già di questa partenos, che però non è tanto la vergine, ma è la donna che non ha mai mestruato, cioè quella sterile.
Ma non potrebbe essere la donna troppo giovane che non ha ancora avuto la mestruazione?
Certo. Potrebbe anche da, non credo che Giuseppe fosse un pedofilo, non trattiamolo. Cioè, sicuramente venivano date in sposa quando avevano un'età, che era 14-15 anni. Tra i miei anomami le donne partoriscono a 9-10 anni e muoiono a 25, poverine, ma comunque cambia. Ma sicuramente nell'ebraismo era una giovane donna. E allora l'evangelista Matteo, presentandoci Maria come partenos, la inserirebbe nella linea delle grandi sterili della Bibbia che partoriscono soltanto per un grande intervento di Dio, per uno specifico intervento di Dio. Tant'è vero che tutta la preoccupazione dei Vangeli non è tanto sul fatto se Maria sia vergine o non vergine, ma per dirci che Gesù è figlio di Dio, cioè che è nato con un intervento straordinario, che non è nato dalla carne e dal sangue, no? Come si legge nel prologo di Giovanni, secondo molti testi, secondo molte tradizioni. Allora, c'è questa teologia della sterilità, che secondo i recenti biblisti arriva fino a Maria, ma se volete, se vi dà fastidio, fermatevi un momentino prima. Che ci dice che cosa? Che ci dice che i figli, Salmo 127, sono dono di Dio. Salmo 113, Dio fa abitare la sterile nella casa sua, quale madre gioiosa di figli. Cioè, i figli non sono qualche cosa di dovuto, non sono qualche cosa che possiamo pretendere perché ci siamo sposati. Ci vuole ogni volta una particolare benedizione di Dio. Quindi la Chiesa afferma in maniera chiarissima, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, i coniugi ai quali Dio non ha concesso di avere figli possono non di meno avere una vita coniugale piena di senso umanamente e cristianamente. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché siamo in un momento culturale, no? Che in cui tutti credono di avere diritto ad un figlio. A volte mi arrivano delle sessantenni in studio che dice: ho trovato un nuovo compagno, mi dice lei, un ginecologo, ma dico: ma signora, è in menopausa da 12 anni. Ah, ma adesso si può fare tutto. Dico: ma è proprio convinta? Noi siamo ecologisti in tutto, poi in certe cose no. E qui è una delle non ecologie. No? Che a 60 anni tu sia chiamata a diventare mamma, ma voi sapete, i rotocalchi ci riempiono di queste cose. E allora la scrittura ci dice che non abbiamo diritto ad avere un figlio ad ogni costo, quindi condanna la procreazione con ogni metodo e ad ogni età. E allora, se anche si può rifiutare di concepire per egoismo, e siamo chiamati anche a sapere che ci sono delle procreazioni che sono sempre dono di Dio. Attenzione, sto andando sul difficile, ma vi dico che questi sono temi difficili. La Chiesa ti dice che tu devi accettare anche un figlio frutto di una violenza, frutto di uno stupro, perché non è vero che i figli sono frutto dell'amore dei genitori. Biblicamente non è così. I figli sono dono di Dio, cioè Dio vuole poi avere un rapporto d'amore, di relazione anche con questa figura nata in questa maniera così tragica, perché ogni vita ha un valore in sé agli occhi di Dio. Questo è un discorso che la gente ti spara solo se glielo dici, ma io vi dico qual è il dato biblico.
Non è semplice.
Quindi, oh, per carità, ma è semplice la croce. Ma è semplice la croce. Cioè, chi toglie dal cristianesimo l'aspetto della croce, non ha capito nulla, Gesù ti dice che questa croce non è una croce infelice, È una croce che, come dicevo alla signora prima, adesso che è venuta a parlare, dà il centuplo già di questa vita e insorte la vita eterna. Però il rispetto della vita ti porta ad accettare un bambino. Io a volte sono un po' paradossale, ma poi la Chiesa te lo chiede, quindi è inutile che io ci giri sopra le parole. Ad accettare un bimbo frutto di violenza, ad accettare un figlio malformato. Ci sono delle pagine, uno dei documenti più belli che abbia mai letto, sono andato a scovarlo l'altro giorno, non lo trovavo più, mi sono messo sotto sopra tutte le mie librerie, poi alla fine l'ho trovato. C'è un documento, per esempio, del Vaticano sui bambini decerebrati, in cui viene detto, ma con una tenerezza, con un amore, no, che indipendentemente da quanto sia grave l'alterazione cerebrale, queste persone non perdono nulla del valore assoluto conferito loro dall'atto creativo dell'amore di Dio. No? Le persone con limiti fisici non hanno necessariamente anche limiti spirituali. Le persone con tali difficoltà possiedono un mistero, un segreto speciale. Nell'interiorità e nella preghiera esse incontrano Dio in modo misterioso e giungono ad amare lui e gli altri. Sono loro che possono offrire a noi doni spirituali meravigliosi. Io ho avuto un amico, l'ho perso di vista perché si è trasferito a Rimini, ma per un po' ci siamo molto frequentati, adesso che ha accettato di avere un bimbo che sapeva decelebrato e continua ad amarlo, a seguirlo. Adesso l'ho perso di vista, sarà 10 anni che non lo vedo.
Ok, accetto il bambino, ma poi sono obbligato sempre a livello di... allevarlo, o
no, posso darlo ad altri, accettazione della vita, poi posso darla ad altri, è il caso di tante suore stuprate in Africa adesso, eccetera eccetera, guardate, sono cose estremamente così.
Mi scusi, prego. Solo un'altra, ma una coppia sterile, e quindi diciamo nel caso specifico che non ha la benedizione di Dio, certo, per questa cosa, nel momento in cui adotta un bambino come si pone?
È bellissimo, cioè la sterilità dei coniugi deve esplodere sempre in atti d'amore. Questo amore, lo vedremo magari la prossima volta, si esprime in tante cose. Il Papa dice, l'aveva già detto molto bene Giovanni Paolo II, ha scritto tante cose su questo, la prima forma di amore delle coppie, al di là della fecondità fisica, è l'adozione e l'affidamento. Proprio lo dice proprio in maniera grande, no? Cioè l'uomo è amore, cioè il fatto che siamo sessuati, dicevamo il primo giorno, chiama tutti, anche i single, ad essere persone di relazione, d'amore. È il fatto di essere metà dell'Adam che ti porta a cercare l'altra metà dell'Adam. Se nella vita non lo realizzi in una fecondità fisica, devi realizzarlo nella fecondità spirituale. Tant'è vero che Gesù proclama il primato della fecondità spirituale, no? Che non solo parlando degli eunuchi del regno dei cieli con tutte le accezioni che gli abbiamo dato, ma quando dice a coloro che dicono beato il petto che ti ha portato, il seno che ti ha nutrito, dice no, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Allora vedete come la Bibbia interpella tutti, ai single per vocazione o per circostanza, perché non hanno trovato a sposarsi, ricorda che la vita è sempre chiamata d'amore. Alle coppie fisicamente sterili ricorda che dovranno esplodere nel servizio. Alle coppie fertili ricorda che sì, possiamo rifiutarci di procreare per egoismo, ma possiamo anche volere dei figli per egoismo. Pensate a quelli che vogliono il figlio in tarda età per avere il bastone nella vecchiaia o per non restare soli, eccetera. Invece la scrittura ci ricorda che i figli non sono mai nostri, ma sono sempre di Dio. Anche se sono figli naturali, in realtà noi siamo sempre genitori affidatari. Perché ci dice Paolo in Efesini 4, Dio è il padre di tutti. Efesini 3, da Dio ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. E Gesù diceva, non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo il Padre vostro che è nei cieli. E guardate che questo da una parte ci può parere strano, perché è un invito a lasciare liberi i nostri figli, di scegliere la loro vocazione. Non dobbiamo volere dei figli a nostra immagine e somiglianza. Lo scopo dei genitori è far incontrare i figli con Dio, col loro vero papà. Quindi l'unico scopo dei genitori sarà la trasmissione della fede, per i genitori cristiani, trasmettere la fede. Poi se sarà accolto o no, non è più un problema nostro, è un problema del figlio che è libero, ed è un problema del mistero di Dio nell'incontrare ogni uomo. Ma il compito genitoriale è essenzialmente amarli, quindi fare sperimentare l'amore di Dio nell'amore e annunciare loro l'Evangelo. E poi però questo è anche molto bello, perché quando i figli ci rompono le scatole, che succede, magari quando sono adolescenti che non sappiamo come prenderli, anche o dopo. Quando anche dopo, no, si mettono su strade strane, è così bello affidarli a Dio dicendo: senti Padre Eterno, io ho fatto tutto il possibile, ma sei tu il loro vero padre, io ho fatto tutto quello che potevo, caro Gesù, pensaci tu, come diceva quel vecchio padre.
Quando io mi chiedo a paghetti, dico: rivolgiti.
O anche possiamo fare questi tentativi. Ci fermiamo qui. Allora vi dico ancora due cose proprio per finire. Allora, compiti dei genitori sono amare i figli, questo senza dubbio. Io vi vorrei invitare a leggere il profeta Davide. Andate a leggervi i libri di Samuele, questo Davide che sembra matto, perché voi vi ricordate quando il suo primogenito Amnon violenta la sorellastra Tamara, non lo sgrida perché aveva per lui molto affetto. 2 Samuele 13. Quando Assalonne, il figlio, congiura contro il padre, lui deve scappare, Assalonne prende il potere, eccetera, i suoi vanno in battaglia contro Assalonne e lui, quando gli dicono che hanno vinto, l'unica cosa che interessa è come sta Assalonne. E quando gli dicono è morto in battaglia, si straccia le vesti, fa quella scena, una delle più drammatiche della Bibbia, in cui urla: Assalonne, figlio mio, fossi morto io al tuo posto, fossi morto io al tuo posto. È uno che non solo gli aveva preso il trono, ma gli aveva preso le concubine in spregio. Quindi una persona di un losco tremendo. Oppure vedremo dopo Adonia, che di nuovo cerca di ribellarsi col padre, ma il padre, per non affliggerlo, non gli disse mai: perché ti comporti così? In realtà è questo amore che tutto copre, tutto spera, tutto scusa, eccetera.
Però quindi facciamo così,
secondo la correzione, la correzione che nell'Antico Testamento era molto, ricordate quei brani in cui si dice: chi ama il proprio figlio usa la frusta, piegagli il collo e battigli le costole finché fanciullo, eccetera. Nel Nuovo Testamento però cambia il registro, perché si dice: voi padri non esasperate mai i vostri figli perché non si scoraggino, Colossesi 3. Voi padri non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore. L'esempio e infine pregare per i figli. E chiudo con questo: ricordatevi di Giobbe, che tutte le mattine faceva un sacrificio di espiazione per i suoi 10 figli nel caso che avessero peccato. A me sta frase piace di un tanto, erano bravissimi questi qua, ma nel caso che avessero peccato, ecco, io credo che dobbiamo fare, e alla fine trasmettere loro la fede, che ovviamente trasmetteremo nella misura in cui ci crediamo. Se noi siamo innamorati del Signore, bene o male i figli lo percepiscono. Se in una famiglia non pregano mai, non leggono mai la Bibbia, non mettono mai il piede in chiesa, la trasmissione della fede, lo capite, diventa un'utopia. Grazie di tutto, ci sono ancora lì dei libri, ci vediamo tra poco, dove cominceremo il discorso di tutte le situazioni di difficoltà nel vivere il progetto di Dio e la misericordia che accompagna sempre anche queste situazioni.